Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo».
Il regno dei cieli è vicino, il tempo è compiuto, convertitevi e credete al Vangelo. Sono le prime parole, per essere le prime necessariamente sono le importanti, le decisive, perché l'inizio di ogni opera e il suo porsi segnala e decide un percorso. È una premessa, quasi una sintesi stringata ma efficace di quello che è venuto a fare il Signore nel mondo, della sua discesa dalla carne di Dio alla carne degli uomini, dallo spirito alla materia, dall'essere separato all'essere compagno. Io sono venuto qui perché il tempo è compiuto, perché voi vi convertiate. Beh, bisogna allora, visto che è così importante e decisivo, prima di intraprendere tutto il percorso, altrimenti se non ho la chiave di lettura, se non entro immediatamente nel linguaggio che mi deve spiegare, che mi deve spingere, che mi deve indurre a capire tutto il percorso, visto che è così importante, devo fare chiarezza all'inizio. È la premessa e non è seconda cosa, è la premessa che mi permetterà di capire bene. Perché provate ad immaginare che convertirsi significhi, per esempio, non so, semplicemente diventare delle brave persone, cioè eticamente correggere la propria condotta, il proprio atteggiamento. Beh, sicuramente è un fatto decisivo, importante, che può interessare ai più, ma onestamente sarebbe riduttivo se il Cristo, che è Dio secondo la nostra fede e per quello che noi professiamo, fosse venuto nel mondo per dire agli uomini soltanto: siate delle brave persone, comportatevi onestamente. Volete forse che i grandi maestri e i grandi fondatori di religione abbiano detto ai propri fedeli, a coloro che crederanno in loro: comportatevi una schifezza? Credo che questo sia assolutamente falso, che benché abbiamo religioni diverse, fedi diverse, nessuno possa pensare che uno che abbia fondato una tensione verso l'alto voglia il male degli uomini. È partito da un sentimento positivo, ma indipendentemente poi dai fondatori di religione. Ma volete che gli uomini retti, indipendentemente da Dio, trovino la rettitudine in Dio? Gli uomini retti trovano la rettitudine nella propria coscienza, indipendentemente dal sapere se c'è un Dio o meno. Per cui essere onesti è un valore strutturale all'uomo, è antropologico, non teologico. Cioè, in altri termini, descrive l'uomo nella sua pienezza. E l'uomo maturo, che è arrivato alla maturità e alla comprensione di se stesso, sa di dover essere onesto, sa di dover essere una brava persona, che non può uccidere, non può rubare, non può tradire, non può mentire. Sono valori fondamentali. Ora, se conversione significasse, così come noi l'abbiamo ridotto, semplicemente un'azione da porre in essere su noi stessi per cambiare i nostri atteggiamenti morali, sarebbe riduttivo. C'è qualcosa in più, c'è un qualcosa in più che mi pare nella stessa pagina di Pietro, nella seconda lettura, già in qualche maniera lui che ripercorre, l'apostolo ripercorre le vie della purificazione, cioè dell'allontanamento dell'uomo da Dio, e il diluvio ne è in qualche maniera un segno, no? L'arcobaleno, il ponte che viene a riunire il cielo e la terra che era stato devastato in ragione di un atteggiamento sbagliato. Dice Pietro però, badate bene, il battesimo che voi avete ricevuto in ragione della vostra fede, voi potete pensare che sia una una rimozione di sporcizia dal corpo. Cioè, voi pensate che il battesimo sia una pulizia da fare, facciamo un po' di pulizia in casa, sporcizia dal corpo. In fondo, anche noi quando andiamo a confessarci in memoria del battesimo, o preghiamo per i nostri peccati, o comunque battezziamo, noi stessi pensiamo ad una forma di purificazione, a una forma di togliere sporcizia perché abbiamo sbagliato. Invece Pietro tiene a precisare, e invece quello, una invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù, cioè grazie alla resurrezione di Gesù, il quale è alla destra del Padre. Cioè, io non chiedo a Dio di togliermi la spazzatura da dosso, considerato che Lui me la toglie e che devo fare i conti con la mia coscienza e quindi me la devo togliere io la spazzatura. Io a Lui chiedo di sapere a quale santo debbo affidarmi, in quale direzione debbo guardare per essere salvo. Beh, è una questione diversa. Non è tanto chiedere a Lui aiutami ad essere una persona migliore, che certamente possiamo anche farlo, che sicuramente dobbiamo farlo perché abbiamo bisogno di Lui per migliorarci. Ma qui è sapere qual è la direzione della nostra vita, dove dobbiamo guardare, a chi dobbiamo guardare. Voi mi dite, ma cosa significa questo? Cosa dobbiamo guardare, chi dobbiamo guardare? Beh, voi provate ad immaginare che io, per esempio, fondo la certezza della mia salvezza, perché questo è il termine significativo, salvezza, cioè per stare bene, per essere contento, no? Per essere felice, la vogliamo dire tutta, per essere felice, anche se oggi capisco che sembra essere un intercalare che trova più, come dire, spazio in belle canzoni che nella certezza che poi ci crediamo che davvero si possa essere felice. Considerato però che è una nostra possibilità, che deve essere un nostro, che l'uomo è nato per essere felice. Ehi padre, è nato per essere felice. Un guai al giorno, provate a immaginare, già starei meglio se stessi un po' in pace, ecco, felicità poi, un po' sereno, senza troppi problemi, già starei meglio. Felicità è una parola troppo grossa, una è un'illusione che passa, che si articola per un momento, felice. Eppure, diciamola tutta, in ragione della nostra fede, noi dovremmo saper dove poter guardare per essere felici. Anche se poi mi è capitata una disgrazia, soprattutto. Anche se ho perso un figlio, soprattutto. Saper dove guardare, perché ovviamente se tu pensi che la fede sia quella di migliorarti la condotta etica, beh, la riduci a filosofia morale. Può cambiare l'indirizzo comportamentale, lo puoi perfino ridurre la fede, se la riduci a comportamento, a fatto socio-psicologico, a determinazione emotiva, fai come fai. Poi uno si gira intorno e capisce che per il fatto che noi abbiamo detto soltanto agli uomini quello che dovevano fare, che Gesù Cristo era venuto nel mondo per migliorare il fattore etico, ti accorgi che gli uomini, benché dicono di essere cristiani, sono senza speranza. Ti accorgi che si sforzano di fare i fioretti in Quaresima. Si accorgono di fare l'impegno, no? Di prendere le ceneri, di dire le preghiere, di venire a pregare, di dirsi i rosari, di fare le congreghe, le processioni, le visite ai santuari. Ma poi quando si è chiamato a dare ragione della speranza, ci si ammuscia. Perché quando si è provocati in ragione della propria fede, tu ti accorgi che sì, ti sei comportato bene, ti sei proprio impegnato, però non te l'aspettavi, guarda, non te l'aspettavi da Dio, non te l'aspettavi. È un po' come la reclama della brillantina Linetti di una volta, di quello che era Calvo, dice ho fatto, ma non ho visto niente, un ghiaccio, non c'è sta proprio niente, ce l'ho messa tutta per migliorare. Se la fede è soltanto impegno etico, è fallimentare. Io credo che pure la Chiesa dovrebbe un tantino, no? Rivedere le proprie carte, la propria predicazione. Questa sua, nell'ultimo periodo, eccessiva voglia di entrare a tutti i costi nella vita della gente per sostituirsi alle decisioni delle persone. Eppure eccessivo, è ingombrante, a volte diventa fuori posto. Uno invece, se dovesse organizzare, come ha fatto Gesù, e quindi è punto di partenza, ritorniamo indietro, e dobbiamo capire cosa significa conversione. Se dovessi invece capire, e io dovessi comprendere dal Signore, che l'inizio del suo Vangelo ha come apertura, convertitevi e credete al Vangelo, e quella conversione non fosse primariamente un fatto etico, comportamentale, ma un fatto tensionale, significativo, cioè sapere, io vi indico qual è la strada sulla quale dovete camminare, qual è il percorso che dovete fare, io vi dico quali sono i motivi, vi dico le possibilità, vi dico le opportunità che avete, ah, e questa per essere felici, felici, io sono venuto ad insegnarvi la felicità, anche perché è così importante cogliere che è necessario essere felici, che tu sicuramente sai che è difficile esserlo nella vita, ma se tu pensi che è impossibile esserlo nella vita, non farai nessuno sforzo, non avrai nessuna meta, non avrai nessun obiettivo, non avrai nessuna possibilità, non avrai desiderio. Se tu escludi la possibilità della luce, vivrai sempre nelle tenebre. Ma se tu ammetti la possibilità della luce, al limite puoi tendere al chiaroscuro, puoi tendere alla penombra, non stare sempre nella cecità. Noi abbiamo organizzato le nostre comunità e la nostra vita credente sull'impegno e abbiamo scartato, abbiamo eliminato la tensione alla salvezza, la tensione ad incontrare Lui. Cioè abbiamo tolto il significato alla fede, l'abbiamo fatto diventare una filosofia, una prassi comune, un esercizio lodevole, ma abbiamo tolto la speranza, così che quando ci capita un guaio, la prima cosa che diciamo, noi che fede non ne abbiamo, perché il Signore ci ha fatto questo. E siccome fede non ne abbiamo, non avendo avuto la direzione e la speranza, puntualmente ce la prendiamo con Lui, con il quale non abbiamo mai niente avuto a che fare, visto che l'abbiamo scelto per altro e non abbiamo visto nella direzione giusta. Non conoscevamo il percorso. Anche Gesù, quando ha iniziato la sua vita pubblica, prima di gridare convertitevi, cioè cambiate modo di guardare la vita, guardate l'orizzonte diverso, abbiate una prospettiva diversa, anche lui è stato tentato. Cioè le tentazioni che ha ricevuto il Signore, badate bene, se andate a leggere nel Vangelo di Matteo le troverete, non è che dice gli hanno fatto vedere una femmina nuda, dice questa è una tentazione, quello che per anni ci hanno detto che era la prima tentazione, no? Il sesto comandamento, lui ci ha tentato, sei stato tentato nel fisico. No, non ce l'hanno fatta vera, non è che hanno portato il diavolo gli ha portato una rivista, gli ha detto guarda, tenda, la tenta. No, no, gli ha fatto vedere delle pietre, gli ha detto trasformale in pane. Più che tentazione era un gioco di prestigio, io sai, cioè, era una cosa bella, no? D'altronde lo tentava di essere, non so se ci avete fatto caso, tutte e tre tentazioni erano proprio quello che noi ci aspettiamo che Dio faccia. Vorrei curiava la stare a parte nostra, non è? Trasforma le pietre in pane, cioè in fondo il diavolo chiedeva a Gesù le cose che gli chiediamo noi: non tengo lavoro, non tengo salute, trasforma, fai un esercizio, fai Dio, perlomeno il Dio che noi ci aspettiamo, fai Dio e fallo bene, perché non è tentazione quella che noi vorremmo da Dio, dice sali sul pinnacolo del Tempio, buttati giù, fai un bello spettacolo, i tuoi angeli ti vengono a prendere, se al limite a destra ci sta una Madonna che piange e a sinistra ci sta un San Giuseppe che ride, una statua, noi ti crediamo ancora di più, i tuoi angeli che ti vengono a prendere e noi crederemo in te. Ma questo diavolo sta dalla parte nostra, no? Sta tentando lui, ma gli sta chiedendo le stesse cose che gli chiediamo noi. Non è che gli ha detto, sai, ti do la tentazione sul sesto comandamento, quest'altra parte ti ho fatto la tentazione di vedertela da solo, la disubbidienza a papà e a mamma. No, c'è un significato, da che parte andare. Le tentazioni che Gesù riceve riguardano la salvezza e chi ti può salvare, la direzione. Quale Dio ti può salvare? Qual è colui che può essere colui che ti può dare la gioia? Non colui che trucca le carte, lui che parte con le carte in regola all'inizio e ti dice che cosa vuole fare. Se tu lo vuoi ridurre a prestidigiatore o a oggetto del desiderio del fenomeno, hai sbagliato palazzo. Se tu vuoi usare lui per avere i poteri della terra, e il diavolo sull'altissimo monte mostrò i regni nella propria gloria, dice Matteo, hai sbagliato palazzo. Questa è un'altra religione. Io ti dico che non di solo pane vive l'uomo. Quanto è bello. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vuoi vedere che la salvezza sta nell'andarle a scoprire queste parole? È possibile che, visto che l'uomo non è solo pane, cioè non è soltanto cibo che perisce, ma è altra qualità, è altra struttura, è altro contenuto, è altro impasto, potrebbe darsi che io sono infelice perché penso soltanto al pane che perisce. E dal momento che l'uomo non si nutre soltanto di pane che perisce, ma di pane che nutre, di altro cibo, la nostra vita, abbiamo bisogno di quello per essere felici. Guardate come, se questo è vero, c'è lo spostamento, la conversione, perché conversione non significa agisco meglio, significa io guardo da qua, poi mi accorgo che non è questa la direzione e faccio l'inversione, guardo dall'altra parte. Provate a farlo ognuno di voi, ognuno per se stesso. Penso a quello che perisce, i soldi, il potere, la logica di questo mondo, il successo, e poi guardo da quest'altra parte, la giustizia, l'amore, la dignità, il mio essere uomo davvero. È un po' spostamento che è questione di minimo grado di spostamento. Ma fa questo spostamento. Per passare da qui a qui, per fare questa conversione, c'è bisogno di un motore che mi muova. E il motore che mi muova si chiama Vangelo, le parole che sono il vero pane. Vangelo, che è la buona notizia, che è quella che dice in sintesi: non sei fesso se ti sposti da qui a qui, che non sei fallito se ti sposti da qui a qui, che non sei un illuso che vivi di utopia pensando di poter essere felice se trovi altro. Questo è il Vangelo, è una bella notizia, perché fino a quel momento le notizie che gli uomini avevano avuto erano in tutti i casi: se tieni i soldi, se tieni la salute, se tieni i primi posti, se poi ti comporti bene, sei felice. Invece la buona notizia è: beati i poveri, beati i misericordiosi, beati i puri, beati quelli che il mondo ha ritenuto essere perdenti, ma beati perché Dio è dalla parte loro. Com'è complicato, ma com'è straordinariamente efficace la parola del Signore. Io mi sarei potuto accontentare, voi più di me, stamattina a prendere il Vangelo, dice: il diavolo ha tentato il Signore, mi raccomando le vostre tentazioni, per questo fate i fioretti, educatevi a non cadere in tentazione. Sarebbe stato molto più semplice per me dire: mi raccomando, non guardate immagini che non dovete guardare, non mangiate cose che fanno male, vi eccitano, togliamo più penitenza. Io potrei ridurre, lo faccio. E invece no, non conviene a me né a voi. Io dico a me e a voi, scegliamo da che parte stare. Spostamento minimo. Ma quanto ci vuole per fare questo spostamento? È ovvio che in questo percorso di Quaresima ci tenteremo, no? Faremo in modo da spostarci. Sarà minimale probabilmente lo spostamento, ma se già con la coda dell'occhio incomincio a vedere che la giustizia, la carità, la dignità umana, la luce che intravedo da dietro, se riesco già a spostare quel tanto per capire che la luce mi attira, mi attrae, e allora sto incominciando a convertirmi. Forse ci vorrà tutta la vita per fare lo spostamento decisivo, e forse non basterà, perché andrò in paradiso e vedrò dall'alto la mia vita. Ma se ci avrò tentato, e allora io davvero sto cambiando la mia possibilità, la mia speranza, e casomai verrò visitato dal limite, io con la coda dell'occhio guarderò dalla parte dove ho fatto lo sforzo e dirò: ne è valsa la pena. Non mi smarrirò, non mi deprimerò, non mi ribellerò a Dio, ma da Lui troverò conforto e dirò: tu sei stato mio alleato, non ho fidato nei soldi, non ho fidato nel potere, non ho fidato nei miei mezzi, in te, Signore, voglio riposare. E siccome so che tu sei dalla mia parte, sono convinto di avercela fatta e sarò felice. Ovviamente non della felicità di questo mondo, ma questo è un altro discorso. Anche perché bisogna comprendere se la felicità di questo mondo sia davvero felicità.